Santa Caterina è vissuta 33 anni, si dedicò giovanissima alla preghiera, alla penitenza presso la propria casa. In seguito venne ammessa nel terzo ordine domenicano. Svolse un'intensa azione pubblica, sia come operatrice di pace in una società dilaniata da contese, sia come sostenitrice appassionata della riforma della Chiesa. Favorì il ritorno del Papa ad Avignone e operò per il superamento del grande scisma insorto subito dopo. Compose scritti densi di contenuti teologici e incisivi nel linguaggio, tra i quali il dialogo della Divina Provvidenza. Fu proclamata patrona d'Italia nel 1939 ed Europa nel 1999. Ecco, affidiamo a lei anche tutte le riflessioni che la prima lettera di Pietro ci induce a fare sull'importanza della vita quotidiana, della vita di famiglia e in particolare del posto speciale che in esso hanno le donne. Chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati, anche nella prospettiva della celebrazione del giorno del Signore.
Siccome ho letto gli occhiali e la messa è già cominciata, dico subito una piccola cosa che mi è rimasta nella testa e chiedo scusa per le mie inadempienze. Però devo dire che la cosa che mi ha più impressionato oggi nella preghiera, ancora una volta, è stato questo modo di Dio di rispondere al nostro male. Risponde con il bene. Ai nostri peccati Lui risponde con il suo sacrificio d'amore. Alla nostra violenza Lui reagisce e risponde salvandoci. E questo è un problema che insegue un po', secondo me, anche la storia e la vicenda della comunità, prima ebraica e poi cristiana e quindi universale. Come si risponde al male? Istintivamente si dice che si risponde con la giustizia, ma in realtà l'annuncio evangelico, la rivoluzione della carità, è che si risponde col bene al male, all'offesa con il perdono, alla violenza con un'offerta di pace. Il Signore Gesù è questa meravigliosa ingiustizia rispetto alla razionalità mondana. E Lui al nostro male ha risposto offrendoci la sua vita. E questo è quello che continuamente insegue l'esperienza cristiana, perché istintivamente si dice a giustizia rispondiamo con giustizia, però in realtà tutta la mia vita è sempre sbalordita davanti a questo, che Lui al mio male risponde con il suo bene. E quindi c'è questa meravigliosa incoerenza dell'amore di Dio che oggi mi ha ancora una volta molto impressionato, mettendo in evidenza tutta la mia ingiustizia mondana, e però anche dandomi tenerezza alla fine e gioia.
Mi leggo quanto ha già detto Giovanni, per dire, a me è venuto in mente che il testo di oggi è il nostro modo di partecipazione al mistero pasquale che abbiamo cantato, quando si dice che la morte e la vita sono in tremendo duello, il re della vita morendo regna. Ecco, mi sembra che oggi in qualche modo ci sia dato la strada per partecipare al modo del Signore, appunto, in questo tremendo duello. E poi invece mi ha colpito molto la parola, cioè il fatto che dice appunto ma benedicendo, mi è venuto in mente che nel secondo il Vangelo di Luca, l'ultimo atto, in un qualche modo, ecco, un atto che mi sembra che voglia essere definitivo, cioè continuativo nel tempo, quando lui sale al cielo, è quello appunto di benedire, sale al cielo benedicendo. E quindi, in un qualche modo, noi abbiamo già ricevuto questa eredità di benedizione, che adesso siamo chiamati a estendere a tutti per di nuovo ricevere la ereditare la benedizione. Dice affinché ereditiate appunto la benedizione. Peraltro mi sembra che qui sia il ritmo della vita cristiana, perché tutto è così. Ad esempio, noi siamo stati già perdonati, e perdonando ereditiamo il perdono. Ecco, così mi sembra anche per la benedizione. Poi volevo dire che, sempre rispetto a questo, mi ha colpito che la citazione del Salmo, legato appunto alla benedizione, verrebbe da pensare che il parlare male e anche il parlare falso è tutto ciò che non è benedizione. Ecco, dice, e la lingua, trattenete la lingua, fate cessare la lingua da non parlare il falso. Cos'è questo falso? Ecco, mi sembra che nel contesto di oggi appunto sia tutto ciò appunto che per la nostra lingua dice fuori appunto di questo benedire.
Continua a impressionarmi questo modo apparentemente basso che tiene la lettera di Pietro nei confronti delle cose che dice, che sembrano tutte un po' banali, ma sono come ha ripetuto più volte, addirittura il senso della vocazione cristiana, tutta la concentrazione di questa vocazione che è la vita fraterna, nella misericordia, nell'umiltà della comunità, di una comunità che forse è anche poi un po' in difficoltà, ma che nel reciproco rapporto è chiamata a essere concorde e a mostrare appunto solidarietà e umiltà e misericordia. E addirittura c'è questa ricetta al versetto 10 per la felicità. No, chi infatti vuole amare la vita e vedere giorni felici, dice cosa deve fare. È tutto inserito nella vita quotidiana. E abbiamo visto da cosa questo deriva, ma però appunto è un aiuto a far vedere che poi c'è un quotidiano da spendere, da vivere, ed è ricco di tutto questo che abbiamo sentito, insomma, riguarda la vita di ogni giorno.
Un'osservazione banale è che il Salmo, quindi quanti secoli prima è stato detto e è stato pronunciato, però viene ripreso pari contrari da Pietro, cambiando solo la persona. E quindi è come se così facendo avvalorasse il quanto già c'era, è stato detto, lo rendesse nuovo e attuale. Però quindi tutta la lezione, come già è stato detto, che Pietro vuol dare ai suoi, c'era già, uguale. E quindi questo, se servisse ancora più, avvalora qual è l'importanza dei salmi e in più generale dell'Antico Testamento, di come con l'occhio rinnovato dalla risurrezione si può e si deve andare indietro e cercare quello che sono, quelle che sono le perle della scrittura, che sono eterne, valevano allora, valevano allora nel senso nel tempo in cui Davide l'ha composto, valgono al tempo di Pietro e valgono oggi.
Una domanda, quello in cui siete realizzati partecipi del gioio e del dolore degli altri, diciamo, quello che in testo dice compassionevoli, non so se questo, perché questa partecipi del gioio e del dolore degli altri mi sembra sia un modo molto umano di fare questa compassione, che non è avere compassione di te. Quindi in qualche modo che causi gioie e dolori. E quanti dolori abbiamo attorno a noi, quante sofferenze, quanti disturbi, quanti diciamo anche se viene mal di pancia, uno si procura, può curarlo. Ha fatto male il papà, ha fatto male malattie gravi, insomma, questa compassionevole sembra un compatire insieme, questo compatire insieme sembra una cosa molto semplice da farsi, però molto importante, semplice pure, ti cari un peso a tui, ma tu va a parte, invece sembra una cosa molto importante, quando vedi una persona, un sorriso, una carezza, un bacio, è un modo per caricarsi il peso a tui, non so se è giusto a mia lettura, però sono un po' così, non sono altro, è importante questa empatia insieme, ecco.
Mi sembra che possiamo concludere. Diversi interventi sono stati su questo su questa memoria di come è il Signore, di come è stato Dio con noi, soprattutto nella manifestazione di Gesù Cristo, che diventa quindi un modello anche delle nostre relazioni. L'abbiamo visto anche nei giorni passati, quando si parlava di Gesù, anche Cristo patì lasciandovi un esempio. Mi sembra che si possa corroborare quello che avete detto, notando questa espressione piuttosto forte che è stata molto addolcita dall'italiano, dice: ma rispondete, al versetto 9, al posto di questo ma rispondete, giustamente San Girolamo traduce ma al contrario. Ecco, si tratta di fare una cosa contraria a quello che sarebbe il nostro ragionamento umano. Hai ricevuto il male, rispondi col male. Invece il contrario, proprio esattamente il contrario di come
saresti curato. E questo che ha fatto innanzitutto Dio con il suo popolo, lo fa continuamente, e in particolare certo con la manifestazione di Gesù, che è stato il contrario delle aspettative. Non ci ripaga secondo le nostre colpe, dice quell'altro salmo. Proprio un modo diverso di concepire le relazioni tra le persone. Al contrario, benedicendo, così dice letteralmente il testo. Ci si aspetterebbe una risposta di parole e corrispondenti a quelle ricevute, invece al contrario, con parole buone. Benedire vuol dire proprio questo, dire cose buone. E quindi soprattutto su questo campo che riguarda le relazioni, che è molto, molto citato dalla Bibbia, ma anche oggi, e cioè l'importanza che ha nello stabilire le relazioni l'aspetto della parola. Si parla di lingua, si parla di labbra, perché questo è piuttosto decisivo nel come instaurare una relazione, oppure reagire a una relazione. La questione delle parole che si usano, e qui mi sembra che sia piuttosto presente. È un po' presente tutti gli organi, no? Importanti, parla appunto della lingua, delle parole, delle orecchie, delle labbra, del volto, degli occhi, sia di Dio sia degli uomini, perché il suo volto è così, i suoi occhi sono così, le sue orecchie sono così, quindi di conseguenza anche le nostre labbra e la nostra lingua dovrebbero essere così. Interessante anche questa così immagine molto umana, molto antropomorfica, si dice, di Dio, no? Che ha un volto, degli occhi, delle orecchie.